anni, quindi si è fatto la vita cristiana. Questa non sa è l'attuazione di tutte le promesse antiche, la forza in sé questa attuazione, la realizza in sé. Si tratta della vita di comunione con Dio, la vita cristiana in quanto è vita di comunione con Dio. Fatto sta che gli svolgimenti di cui adesso ci stiamo man mano occupando, è il primo già stato percorso per intero, da 1.5 fino a 2.28, lì siamo giunti. Ebbene, questo primo svolgimento che ormai lasciamo alle nostre spalle, come il secondo che adesso affrontiamo, sono scanditi secondo uno schema che si ripete con certe approssimazioni, naturalmente si ripete da uno svolgimento all'altro, e abbiamo individuato già nel primo svolgimento tre sezioni. In primo luogo, dunque, la vita cristiana come alternativa al peccato. In secondo luogo, la vita cristiana nella novità dell'amore, e quindi la vita cristiana nella continuità della fede. Fatto sta che il percorso che abbiamo compiuto leggendo il primo svolgimento della lettera è stato posto fin dall'inizio sotto un titolo, o un sottotitolo, se per titolo accettiamo quel che vi suggerivo ancora poco fa, la vita cristiana come vita di comunione con Dio. Ecco, sottotitolo: Dio è luce. Dio è luce. E questo sottotitolo in qualche modo governa lo svolgimento di cui ci siamo occupati nelle sue diverse sezioni, nella sequenza che è scandita da quei richiami su cui abbiamo avuto modo già di soffermarci: l'alternativa al peccato, la novità dell'amore, la stabilità della fede. Ma adesso noi dobbiamo procedere, naturalmente, e quindi affrontiamo il secondo svolgimento. So già che non lo esauriremo questa sera, ne avremo ancora per la volta prossima. Da 2.29 fino a 4.6, già abbiamo individuato i confini di questo secondo svolgimento. Adesso affrontiamo la lettura delle sezioni che già possiamo intravedere in base a quelle indicazioni, a quelle sottolineature, a quei richiami su cui mi sono soffermato precedentemente, su cui ancora sono ritornato proprio stasera. Possiamo dunque già intravedere tre sezioni. E possiamo anche fin da adesso mettere a fuoco un sottotitolo: la vita cristiana come vita di comunione con Dio. Vita di comunione con Dio, sì. Aggiungiamo un sottotitolo che possiamo precisare, definire così: Dio è giusto. Dio è giusto. Sottotitolo nella, a proposito del primo svolgimento, ricordate, Dio è luce. Qui Dio è giusto. Tre sezioni. La prima sezione, dal versetto 29 del capitolo 2, che è l'ultimo versetto del capitolo, al versetto 10 del capitolo 3, da 2.29 a 3.10. La vita cristiana in alternativa al peccato. Ma adesso il nostro Giovanni ci parla espressamente della giustizia di Dio. E questo significa essere ricondotti alla struttura portante della storia umana, così come ci è stata rivelata attraverso tutta la storia della salvezza, fino alla pienezza, fino alla incarnazione del Figlio, alla sua Pasqua di morte e di resurrezione. Dunque la giustizia di Dio, in quanto è, ripeto, la struttura che sostiene e orienta e qualifica in modo inconfondibile la storia degli uomini. Cosa significa questo? Leggiamo dal versetto 29: se sapete che egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è nato da lui. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. È evidentissimo che il versetto 29 introduce i versetti che seguono, anche se appartiene al capitolo 2, in realtà è questo versetto 29 strettamente collegato con quando leggiamo all'inizio del capitolo 3. Notate bene che qui Giovanni parla della giustizia di Dio. In realtà già nel versetto 9 del capitolo primo usava questa terminologia, o almeno la richiamava. Versetto 9 del capitolo primo: se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto. E nel versetto 1 del capitolo 2 attribuiva il titolo di giusto a Gesù Cristo, il giusto. E ne parlavamo a suo tempo, ma adesso vedete, è la giustizia di Dio in questione, nel senso che tutta la rivelazione biblica conferisce a questo termine, nel suo uso più ampio, e in particolare proprio laddove insistentemente si parla di giustizia di Dio. Ossia, c'è da considerare la qualità di un relazionamento che promuove coloro che sono squalificati. Già altre volte ve ne parlavo. La giustizia nel senso biblico è la qualità di quel certo modo di impostare e gestire le relazioni per cui l'interlocutore debole viene sostenuto, l'interlocutore squalificato, addirittura fallito, viene messo in grado di recuperare la posizione che gli consentirà di essere presente nella relazione in modo positivo, in modo costruttivo. La giustizia di Dio, dunque, quella certa qualità del suo modo di intervenire nella storia umana, e quindi vedete c'è di mezzo tutta la storia della salvezza. La storia umana visitata da Dio è storia giustificata, è storia nella quale si manifesta l'iniziativa coerente, insistente, fedele, intraprendente, gratuita di Dio, che si dà da fare per sostenere la posizione di coloro che sono al suo cospetto impresentabili. che è la condizione umana. Qui sta la giustizia di Dio, in questa sua modalità di relazionamento, per cui la condizione degli uomini che sono come dire fuori misura, relegati, intrappolati in uno stato di miseria e di corruzione che li rende estranei alla relazione con il Dio vivente, ebbene la giustizia di Dio sta esattamente in questa sua capacità di impostare una relazione che recupera, che riscatta, che ridà consistenza, significato, vigore e dignità a coloro che sono squalificati. Ecco, vedete, è di questo che ci parla adesso Giovanni, e dice: se sapete che egli è giusto, questo sapere non è il sapere di coloro che sono curiosi o perché la sanno più lunga degli altri, questo essere coinvolti nella dinamica della giustizia, ecco, che poi vedete si manifesta lungo tutto il corso della storia della scienza. Adesso siamo arrivati alla pienezza, però adesso siamo arrivati al momento in cui la giustizia di Dio è giunta a realizzare la sua intenzione di recupero in modo pieno, definitivo, esauriente. Ebbene, sapere che egli è giusto significa essere coinvolti nella dinamica della giustizia, e su questo adesso Giovanni insiste. Questo significa essere nati da Dio. Se sapete che egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia, dunque essere coinvolti in quella novità di cui lui è protagonista, per cui la sua giustizia è operante all'interno della storia umana per quello scopo che sappiamo, per promuovere coloro che altrimenti sarebbero esclusi e meritevoli di condanna. Ecco, chiunque opera la giustizia, dunque si trova coinvolto in questa dinamica, è nato da lui. Ecco qui il punto: essere coinvolti in quella opera giusta e giustificante di cui Dio è protagonista nella storia umana significa essere nati da lui. Su questo adesso il nostro Giovanni insiste. Ma vedete, essere nati da lui perché è giusto. Nel primo svolgimento ricordate la luce e tutto quello che esiste nella creazione sottostà al appartiene a Dio. Il primato della luce, questo garantisce l'appartenenza a Dio di tutte le creature. Qui l'attenzione è propriamente concentrata sullo svolgimento della storia umana. Essere nati da Dio. Ed ecco su questo Giovanni adesso insiste. Capitolo 3. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio? E lo siamo realmente. Vedete, siamo arrivati al compimento della storia della salvezza, che è la storia della giustificazione, che è la storia nel corso della quale Dio ha aperto la via della giustizia, come dice il Salmo 1, tanto per citare un testo relativamente noto a tutti quanti noi, il Salmo 1, beato l'uomo che non segue, eccetera, eccetera, e il Signore conosce la via della giustizia, il Signore vuole aprire e rendere percorribile la via della giustizia, così il Salmo 1, ma è tutta la storia della salvezza, vi dicevo. Ebbene, adesso ci siamo, adesso noi siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente, dice Giovanni. La nostra figliolanza è reale, non è una figliolanza metaforica, non è una figliolanza come dire così, ideale, non è una figliolanza di cui parliamo in rapporto a casi unici e privilegiati, ma è una figliolanza che ci conferisce una effettiva comunione di vita con colui che ci ha generati. D'altronde è di questo che Giovanni ci sta parlando dall'inizio della nostra vita, come vita di comunione con Dio. Ma vedete, è esattamente nella continuità di una generazione che noi siamo nati da Lui, nel senso che condividiamo le prerogative della sua stessa vita. In questo Dio ha dimostrato di essere giusto, in questo la giustizia di Dio ormai si è compiuta, in quanto noi siamo realmente figli. Noi, vedete, che siamo gli squalificati a cui accennavo poco fa, noi che siamo gli impresentabili, noi che siamo corrotti e miserabili, meritevoli di un rifiuto rigoroso e intransigente. Ebbene, non è così che le cose sono andate, perché Dio è giusto. E allora vedete, si prosegue. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Vedete, questa realtà della nostra figliolanza è proprio ciò che il mondo, ne parlavamo la volta scorsa, quindi non ritorno su questo, il mondo non ci conosce, ma non ci conosce perché non conosce Lui, perché non conosce Dio. E non conoscere Dio significa non conoscere la sua giustizia, non conoscere dunque la nostra figliolanza. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli ci sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Fino qui, versetti dunque da 29 del capitolo 2 a questo versetto 2 del capitolo 3. Questa figliolanza di adesso è reale, ha detto Giovanni, è autentica. Vedete come insiste: carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, fin da adesso. Questa figliolanza, attenzione comunque, è autentica nella prospettiva di una attrazione che ci trasporterà fino a vederlo come Egli è. Guardate, qui dice il versetto 2: sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, e poi poco più avanti, dopo la virgola, sappiamo perché lo vedremo. Invece di quel perché, vedete anche lì un che. Sappiamo che lo vedremo così come Egli è. la sappiamo che lo vedremo così come egli è. Dove vederlo significa essere trasformati in lui, vederlo così come egli è. Noi siamo attirati verso Dio e siamo attirati in virtù di quella manifestazione finale che riguarda il figlio glorioso, il figlio che viene nella gloria. Sappiamo però che quando egli sarà manifestato, noi saremo simili a lui. Vedete, noi siamo figli, dice questo versetto, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Dunque noi siamo figli, però il mondo non ci conosce, e così Giovanni deve affrontare anche il caso di cristiani che non si rendono conto della qualità del tutto soprannaturale che ormai ha acquisito la loro vita umana, la nostra vita umana. Lui si rivolge a cristiani che sono disorientati a questo riguardo e che misconoscono il valore della vita cristiana, così come gli uomini di questo mondo che non conoscono. Ebbene, ciò che noi saremo non è stato ancora rivelato. Questo non significa che Giovanni si stia qui contraddicendo, ha appena affermato noi siamo figli, ma quel che saremo, allora siamo o saremo? Siamo realmente o saremo? Vedete, è in rapporto alla manifestazione finale del figlio glorioso che noi saremo manifestati, ma noi siamo realmente e attualmente figli. La figliolanza è di adesso, ma questa figliolanza è proprio autenticata nella prospettiva di quella attrazione che ci conduce efficacemente, potentemente a vederlo, vederlo nel senso di essere trasformati in lui. E ora quel che noi siamo, ecco che verrà, siamo presente indicativo, verrà futuro indicativo, verrà manifestato quel che noi siamo in virtù della appartenenza a lui, ed è proprio in rapporto alla sua manifestazione gloriosa, il figlio di Dio glorificato, ecco che noi saremo manifestati insieme con lui. E il nostro attuale percorso è il percorso nel quale noi che siamo generati come figli siamo alle prese con questo processo di trasformazione in lui che è il figlio, in lui che sarà manifestato nella gloria. E vedete, che lui sia il figlio, non c'è da dubitare, è da sempre e per sempre è il figlio, sarà manifestato nella gloria. Noi siamo figli e saremo manifestati insieme con lui nella gloria, trasformati in lui. Vederlo non significa qui stare a osservare uno spettacolo, ma significa esattamente essere coinvolti in una relazione che ci assorbe in lui, che ci contiene in lui, che ci trasforma in lui. E adesso, dal versetto 3 al versetto 6, chiunque ha questa speranza. Dunque, qui sta la nostra speranza, dice Giovanni. Chi ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. Guardate che qui egli è kinos, è il pronome dimostrativo che inconfondibilmente nella prima di Giovanni indica che il soggetto è Gesù. Altre volte o non cita il soggetto, allora si intende Dio, altri pronomi. Quando dice egli, e kinos in questo modo, intende certamente Gesù, quello, lui è Gesù. Dunque, vedete, essere proprio collocati in una posizione di speranza. Vedete, il modo per ricapitolare quello che ci diceva immediatamente prima, cioè questa nostra figuranza di adesso che esprime la propria autenticità in quanto è risucchiata, attirata, trascinata verso l'evento glorioso del Figlio che viene nella sua manifestazione finale. Chi ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. Chiunque commette il peccato. Vedete, questa che è la nostra speranza, così la chiama adesso Giovanni, è il motivo di quella purificazione in atto. Adesso parla di una purificazione in atto, processo di trasformazione in lui, perché siamo figli, e in lui glorioso siamo condotti alla manifestazione. Questo processo di trasformazione qui viene meglio definito processo di purificazione. Vedete, il fatto determinante è che lui è puro, lui è innocente e noi siamo coinvolti in una prospettiva di assimilazione a lui, di immersione in lui, di comunione con lui. Lui è Gesù, Gesù l'innocente, Gesù puro, puro. Gesù l'innocente, agnos. Qui leggo ancora e poi ritorniamo indietro per quel che è necessario. Chiunque commette il peccato, versetto 4, commette anche violazione della legge, perché il peccato è violazione della legge. Voi sapete che egli, sempre lui Gesù, è apparso per togliere i peccati e che in lui non v'è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non lo ha visto né l'ha conosciuto. Dunque, egli è apparso per togliere i peccati, dice qui, per liberarci dai peccati. E questa liberazione dai peccati qui è considerata da Giovanni nella prospettiva che abbiamo appena considerato, cioè il nostro apprendistato nella figliolanza. Siamo figli, siamo nati da Dio come figli, siamo apprendisti. Per quanto riguarda l'esercizio di quella figliolanza, che pure già ci è stata conferita, e siamo apprendisti in rapporto a Gesù, alla scuola di Gesù, nella prospettiva di quella assimilazione a Lui e di quella trasformazione in Lui che si compirà nel momento della sua manifestazione gloriosa. Questa è la nostra speranza, diceva Giovanni, e dicendo così sta affermando che rinnegare questa speranza compie l'operazione che è opposta alla purificazione, cioè rende sporca la vita. Una vita disperata, sporca. Chiunque ha questa speranza purifica se stesso come egli è puro. Rinnegare questa speranza, che ci riguarda in quanto apprendisti nella figliolanza alla scuola di Gesù innocente, apprendisti, si tratta di imparare a vivere in modo coerente con quel che siamo e abbiamo a che fare con Lui, l'innocente. Rinnegare questa speranza, ripeto ancora, corrompe la vita. La rende immonda, la rende sporca. E qui di nuovo Giovanni ci parla della iniquità, se ne parlava già precedentemente, usava il termine adichia, qui usa il termine anomia, tradotto con violazione della legge qui. Traduzione non molto felice, perché questo termine anomia è sostanzialmente equivalente con la adichia che abbiamo già incontrato, l'iniquità come disfunzione sedimentata, incrostata, la contraddizione che si manifesta nei peccati depositata in noi come stato di corruzione permanente. Ebbene, vedete, questa iniquità è considerata da Giovanni qui come uno stato di ribellione che fa di noi dei disperati. Questo termine anomia è usato anche nei Vangeli, è usato anche altrove nel Nuovo Testamento. Chiunque commette il peccato, dice il versetto 4, commette anche violazione della legge, cioè se siamo peccatori è perché siamo inquinati, è perché siamo incapsulati, siamo bloccati, siamo infantanati in uno stato di ribellione che fa di noi dei disperati, uno stato di ribellione, vedete, che rinnega la speranza, perché il peccato è anomia. È iniquità. Voi sapete che egli ha fatto per togliere il peccato. Il punto è proprio questo, vedete. Ed è che noi siamo liberati dai peccati. E noi siamo liberati da questo stato di ribellione, nel senso che là dove l'iniquità vorrebbe far di noi dei disperati, adesso siamo coinvolti in una in una prospettiva di apprendistato alla scuola di Gesù in relazione con Lui al contatto con la sua innocenza una prospettiva di apprendistato nella figliolanza. Vedete, chiunque rimane in Lui non pecca, chiunque pecca non lo ha visto né conosciuto. Il rinnegamento di quella speranza di cui Giovanni ci sta parlando fa tutt'uno con il tradimento della nostra figliolanza. Ma eh, È proprio in questo modo che adesso Giovanni ci parla del peccato e ci parla della iniquità, che è la radice corrotta in noi, da cui tutti i peccati derivano. Se ne parla in questo modo. Ci parla del peccato come di quell'atto di ribellione o dell'iniquità come di quello stato di ribellione che rifiuta la relazione con il Dio vivente, è il tradimento della vita. Ma adesso vedete, noi siamo impegnati, coinvolti in una relazione di figliolanza, perché siamo risucchiati nel vortice prodotto dal passaggio di Gesù nella storia umana fino alla sua manifestazione gloriosa, e noi che siamo figli di Dio siamo condotti a far tutt'uno con Lui nella sua manifestazione gloriosa, e siamo apprendisti in questa prospettiva. E non siamo più prigionieri del peccato, siamo più intrappolati dentro a quello stato di corruzione che è la nostra iniquità, non siamo più ribelli. Quella ribellione fa di noi dei disperati, siamo figli. E vedete, adesso è l'unico modo corretto per parlare del peccato, ossia esso si deve ben identificare come il tradimento della figliolanza. E allora, dal versetto 7 al versetto 10, arriviamo alla fine di questa prima sessione, è la nascita da Dio che ci ha sottratti al potere del diavolo, il maligno di cui già ci parlava Giovanni, e adesso ce ne riparla qui usando il termine diavolo. Leggiamo: figlioli, nessuno vi inganni, chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto, egli è Gesù l'innocente. Dunque, la giustizia, se ne parlava precedentemente, la giustizia di Dio che ci ha coinvolti, in modo tale che adesso siamo nati, siamo stati generati, ed è proprio questa novità che conferisce alla nostra condizione umana la natura di figli di Dio, è questa nostra figliolanza, ripeto, che rimuove in noi quella malizia di cui il diavolo ha bisogno per operare. Quello stato di inquinamento, di iniquità, di cui il diavolo cerca la connivenza in noi. E quindi, figlioli, che nessuno vi inganni, chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto, chi commette il peccato viene dal diavolo. Perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo, vedete, il figlio di Dio è lui è vittorioso, e noi siamo figli in virtù di questa sua vittoria che ha scardinato in noi quello stato di corruzione che consente al diavolo di inserirsi, di attecchire come un parassita ferocissimo. Qui sta la vittoria del figlio di Dio. Il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. E chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello. Attenzione, qui dice che il figlio di Dio ha riportato vittoria e noi siamo stati liberati, nel senso che là dove la nostra iniquità ci rendeva preda del diavolo, ecco che adesso è per opera della giustizia di Dio è insediata in noi la novità della figliolanza, e là dove noi eravamo abituati a covare le forme della nostra ribellione, appunto, il rifiuto della relazione con il Dio vivente, il rifiuto della vita, disperazione, scelta di morte. Bene, là dove eravamo abituati a gestire la nostra ribellione, adesso è suscitata in noi la novità della figliolanza. Certo, siamo alla scuola del figlio, siamo trascinati da lui nel suo vorticoso passaggio, siamo proiettati verso di lui, attirati verso di lui, ma siamo ormai generati nella figliolanza. E vedete che di tutto questo Giovanni ci riparla qui nel versetto 9, quando afferma che chiunque è nato da Dio non commette peccato perché un germe divino dimora in lui. Dunque c'è un seme, uno sperma, un seme. Questo è il termine che si usa frequentemente nel Nuovo Testamento per indicare la parola. La parola è seme, ricordate anche le parabole di Gesù. Il seme gettato nel terreno è la parola. La parola di Dio, ma nel senso di tutto quel che Dio da parte sua ci ha rivelato attraverso la storia della salvezza, fino all'incarnazione della parola, fino all'incarnazione del figlio fatto uomo, la parola che non smentisce se stessa. Questa parola ormai è seminata, vedete, là dove noi eravamo prigionieri di quello stato di inquinamento di cui il diavolo poteva approfittare a suo piacimento, là siamo stati raggiunti mediante il seme che, gettato nel terreno, attecchisce e non smentisce la propria fecondità. Un germe divino dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Precedentemente Giovanni ci parlava della verità. Io ho insistito nel dare a questo termine verità un significato che lo interpreta in rapporto alla incarnazione del figlio. E poi ci parlava, ricordate la volta scorsa, su questo ci siamo soffermati, di un unguento, un crisma. C'è l'incarnazione del figlio, Gesù Cristo, l'unto, e c'è l'effusione di un unguento, il crisma. Un accenno allo Spirito Santo, di cui già ci siamo occupati, e che qui vedete possiamo ben ricapitolare in questo accenno alla semina in noi di un germe divino che ormai ha attecchito nel terreno e non potrà mai più essere scardinato. Per quanto concerne la vittoria del figlio di Dio, non ci sono più dubbi possibili. Noi siamo oggetto della giustizia di Dio, come ci diceva fin dall'inizio, e quindi coinvolti in una relazione originalissima, e al di là di ogni nostra possibilità prevedere o di meritare, siamo coinvolti in una relazione con lui che ci conferisce la prerogativa della figliolanza. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Vedete, per quanto noi siamo in un contesto di crescita, di apprendistato, dunque siamo alle prese con una vicenda che ancora deve fare il suo corso, dunque c'è un cammino, dunque come c'è un camminare nella luce c'è un procedere nel corso della storia, fino all'avvento glorioso del figlio, la sua manifestazione finale. Ma l'efficacia di quella generazione che fa di noi dei figli è ormai suscitata, è ormai realizzata in modo inequivocabile, quale che sia il contesto polemico nel quale ancora non ci troviamo. Ma da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello. Dunque vedete che qui ci viene dato un criterio di discernimento a riguardo di questa situazione polemica e conflittuale che ancora ci riguarda. Perché non si può essere figli senza essere fratelli. Vedete, c'è una qualità di vita che manifesta una natura divina in noi. E qui un accenno alla fine di questa prima sezione a quello che è adesso in modo più esplicito il contenuto della seconda sezione, dal versetto 11 al versetto 24, la vita cristiana nella novità dell'amore. In ogni modo non si può non essere figli e non si può non essere fratelli, e il nostro apprendistato nella figliolanza fa a tutt'uno con il nostro apprendistato nella fraternità. È la via dell'amore che si viene prospettando laddove la via della giustizia si è aperta per noi. Dal versetto 11 al versetto 24, la vita cristiana nella novità dell'amore. Primo paragrafo, dal versetto 11 al versetto 15. Leggo. Poiché questo è il messaggio, questa è la angelia, questo è l'Evangelo. Questo è il messaggio che avete udito fin da principio, da 11 a 15. Che ci amiamo gli uni gli altri. Vedete, è il lascito testamentario di cui già altre volte abbiamo parlato, l'Evangelo, chi c'è di mezzo quel che leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, gli ultimi discorsi di Gesù, la sua l'eredità che lascia ai suoi discepoli. Il messaggio che avete avuto fin dal principio, l'Evangelo che avete ricevuto dall'inizio, che ci amiamo gli uni gli altri, niente di nuovo. Ma vedete, adesso questo Evangelo è stato illustrato in riferimento a quella novità che è la nostra vita di comunione con Dio, e in quanto giustificati siamo figli. Siamo figli. Deve essere giustificati da Dio, non significa soltanto essere sgravati di una colpa, ma significa essere generati come figli. Questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino. Ed ecco l'ingiustizia di Caino. Non come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le opere sue erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Dunque l'ingiustizia di Caino consistette nel rifiuto della diversità altrui, in quanto nella diversità altrui c'è sempre un dono di Dio che ci interpella, e questo dono è rifiutato, quindi rifiutata la fraternità, perché il cosiddetto fratello sta lì con la sua originalità e con la sua diversità a dimostrare che Dio ci viene incontro con un dono che non corrisponde al nostro modo d'essere, ma appunto in quella originalità, in quella diversità sta il dono mediante il quale Dio ci viene incontro. E Caino ha rifiutato e le sue opere così erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. E insiste: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in sé stesso la vita eterna. Dunque quella ingiustizia di Caino qui viene senz'altro definita odio, odio nel senso della volontà di morte. E non soltanto Caino ha ucciso una volta, ma Caino ormai conserva in sé una volontà di morte che diventa, elemento, per così dire, dominante, determinante, strutturale nel suo vissuto umano. Quella iniquità di cui ci parlava precedentemente Giovanni, che è uno stato di ribellione che rifiuta l'iniziativa di Dio, rifiuta la figliolanza. Ecco, quello stato di ribellione fa tutt'uno con questa volontà di morte, che si manifesta come odio indiscriminato nei confronti di tutte le presenze che proprio in quanto portatrici di ciò che in modo originale e attraverso di esse donato da Dio devono essere represse. L'odio. Vedete, qui un'alternativa tra amore e odio. L'amore per la vita e l'odio per la morte. Ma c'è un paradosso su cui adesso Giovanni vuole insistere, ed è che noi ormai siamo in grado non soltanto di constatare l'alternativa radicale tra amore e odio, sia tra vita e morte. L'amore per la vita e l'odio che conduce alla morte, ma noi siamo alle prese con la novità di un amore che dà vita fino dentro alla morte. Vedete, non soltanto l'odio che dà la morte, ma è l'amore che dà la vita, ma c'è un amore che dà la vita dentro alla morte. Quello che Giovanni ci sta dicendo qui: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. Voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Dunque niente di strano che il mondo ti odi, perché le cose vanno secondo una logica di tipo caimico, o come si può dire, cainita, ecco. C'è un amore che dà vita dentro alla morte. Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Il secondo paragrafo adesso naturalmente mette a fuoco esattamente questa constatazione, che qui sembra essere semplicemente rilevata come un dato di fatto. In realtà questa constatazione ci pone dinanzi a quel fatto di cui è protagonista Gesù. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, dal versetto 16 al versetto 22. Andiamo avanti rapidamente. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli è Gesù. E chi lo sa? Versetto 16. Egli ha dato la sua vita per noi, non possiamo dubitarne. Qui è lo stesso linguaggio che incontriamo nel Vangelo secondo Giovanni. Ha dato la vita. Capitolo 10, versetti 11, 15, 17, 18, ha dato la vita, ha deposto la vita, ha consegnato la vita, egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, e nel gesto compiuto da Gesù la sua libertà. Un'opera d'amore realizzata perché violentato dall'Eterno, oppresso e condannato. Questi sono dati oggettivi che naturalmente vanno rilevati, ma la sua libertà ha conferito a quella sua morte la qualità intrinseca di una opera d'amore. È un'opera d'amore realizzata in virtù di quanto il suo cuore e dunque il suo intimo, la sua intenzionalità profonda ha voluto dimostrare. E qui Giovanni dice: se uno a ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, vedete che l'attenzione adesso si sposta verso il cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità, come siamo stati amati, nei fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore. Qualunque cosa esso ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti, facciamo quel che è gradito a Lui. Sto accelerando un po'. Infatti, vedete, qui c'è di mezzo il fatto di cui è stato protagonista Gesù. E quell'opera d'amore che è stata per noi rivelazione della libertà maturata nel suo cuore umano. Gesù è il fratello, vedete, è il fratello non per una definizione come dire così un po' burocratica o per un accordo convenzionale. Come si potrebbe dire, giochiamo nella stessa squadra, mettiamo la stessa maglietta e giochiamo nella stessa squadra, adesso dobbiamo collaborare, guai a te se non batti il pallone, ecco, perché siamo fratelli. Gesù è il fratello, vedete, per come nel suo cuore umano ha coltivato e realizzato l'intenzione di un atto d'amore che mediante il quale ci ha riconosciuti come parte di lui, come parenti suoi, come fratelli. E vedete, quella figliolanza di cui Giovanni ci stava parlando e su cui ritorna costantemente, adesso in modo sempre più preciso si viene configurando come la nascita avvenuta in qualità di fratelli. Così come c'è una figliolanza nostra, perché siamo nati da Dio, noi siamo nati come fratelli. Questa fraternità è generata in virtù di quell'atto d'amore per cui nel cuore di Gesù noi siamo stati liberamente accolti, liberamente riconosciuti, liberamente identificati come i fratelli di cui egli non ha voluto fare a meno, non ha potuto fare a meno. Vedete, è in questo modo che dentro alla morte questa sua opera d'amore, questo suo gesto libero a cuore aperto ci ha generato alla vita, e ci ha generato alla vita come figli, come fratelli. E quindi qui c'è di mezzo, vedete, naturalmente in rapporto a quell'opera d'amore che si è realizzata nel suo cuore, c'è di mezzo la purificazione del nostro cuore. E più esattamente qui Paolo, Giovanni ci parla di una pacificazione del nostro cuore. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità, e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, lo pacificheremo, lo placheremo. E questa pacificazione del nostro cuore, perché in noi, nel nostro cuore umano, ormai si esprimono le forme della confidenza. Vedete, Dio è più grande del nostro cuore, e anche se il cuore ci rimprovera, abbiamo fiducia in Dio e quel che segue, proprio perché siamo nati come fratelli. Noi siamo pacificati nel nostro cuore, e proprio nel cuore conserviamo una incrollabile confidenza in Dio. E quindi versetti 23 e 24, e ci fermiamo, questo è il suo comandamento, adesso l'ascito ereditario, qui già accennavano i versetti precedenti, adesso espressamente, questo è l'entolì, versetto 23, questo è l'ascito ereditario che viene da Dio, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Dunque l'adesione, questo è l'ascito che abbiamo ricevuto, l'ascito che naturalmente è impegnativo, un ascito ereditario ci mette in questione, ci chiama a un impegno, a una responsabilità, una adesione alla parentela che ci lega al Figlio di Dio. Questo è il lascito, che crediamo, che aderiamo al Figlio suo Gesù Cristo, e quindi ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed è in noi, e da questo conosciamo che dimora in noi dallo Spirito che ci ha dato. Dunque il pnevma è la prima volta che compare questo termine nella lettera, spirito, una comunione di respiro. Vedete, questo amarsi vicendevolmente non è il proposito di bravi figlioli che adesso decidono di diventare più buoni, di fare l'esame di coscienza di sé, ma questo amarsi vicendevolmente è esattamente l'esercizio di quella fidolanza di cui ci parlava e l'avete sempre apprendito, ma di quella fraternità con Gesù che assume l'intensità, la profondità la vitalità di una comunione di respiro con lui, la comunione di un unico soffio, il fiato che ci fa vivere. Ed è questa comunione di respiro con lui che rende giusta la nostra vita, che la rende corrispondente alla intenzione eterna, alla eterna intenzione d'amore del Dio vivente. Ecco, fermiamoci qua. Noi abbiamo finito c'è una terza sezione, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 6, non ce la facciamo a finire. Sezione che ancora appartiene a questo svolgimento, Dio è giusto. E parleremo, se Dio vuole, in un'altra parte.
Grazie.